15:04, c'è un nuovo pomeriggio da inaugurare. Bentrovati, io sono Sara Tognola con la regia tecnica di Michele Buonasorta. Questo è Quarto Pilastro, che ci porta subito in altri ambienti, altre atmosfere, altre voci con Mirko Bordoli. Buongiorno Mirko, quindi altri programmi, potremmo dire così.
Direi di sì, altri programmi importanti soprattutto per la terza età. Mi trovo praticamente in quasi centro di Lugano, siamo al centro Atte, il centro Atte ha 5 sezioni e 16 gruppi sparsi in tutto il Canton Ticino. Io sono in questo qua di Lugano, con me c'è Lorenza Casoli che è coordinatrice di Atte Lugano. Buongiorno Lorenza, benvenuta sulla Rete 1.
Grazie, buongiorno a tutti.
E con me c'è anche il neopresidente di Atte Lugano che porta il nome di Luca Guidicelli.
Buongiorno a tutti.
Bene, un saluto anche a tutte le persone che stanno ascoltando in questo momento. Allora, parliamo di questo centro molto importante. Tra l'altro vedo ci sono un sacco di persone, un sacco di signore e signori che vengono a trovarvi. È fantastico questo, c'è una bellissima energia.
Sì, questo è vero, è un centro molto frequentato. Solo per rendere l'idea, che il mese scorso sono passati oltre 2.000 fruitori.
2.000?
Sì, perché noi offriamo attività per due tipologie di utenza: per i giovani anziani, che sono i giovani che magari vanno in pensione da poco, oppure anche anziani oltre 80 anni che frequentano i nostri corsi, che sono oltre 30, da corsi del movimento, a corsi di lingue, a corsi per il benessere psicofisico, a corsi olistici, e poi abbiamo degli utenti con qualche piccola fragilità, delle piccole difficoltà, e questi utenti vengono al nostro centro dal lunedì al venerdì, perché siamo finanziati dall'ufficio anziani, dalle cure a domicilio, i quali appunto dobbiamo accogliere questa tipologia di utenza, e per loro abbiamo dei corsi un po' più alla loro portata.
Siamo più specifici, insomma, che rispettano insomma le loro caratteristiche, le loro forze, non forze mentali e fisiche, no? Questo è importante. Luca, dico bene?
Sì, esatto. Abbiamo una tipologia molto vasta di utenti. Non è una questione di età, è una questione per noi piuttosto di capacità, diciamo un po' intellettuali, e di problematiche che possono essere quelle psichiatriche o psicologiche e a volte anche sociali. Quindi abbiamo anche qualche caso un po', che oserei dire, sociale.
Ha bisogno insomma di un accompagnamento migliore, no?
Mirato, sì. Mirato. Una presa a carico mirata.
Okay. Luca, lei è neopresidente. Che cosa vuole portare? Che ventata nuova vuole regalare a questo centro Atte?
Allora, c'è una grossissima novità da pochissimo tempo che l'Atte ha introdotto nei suoi statuti, che non devono più essere già pensionati i membri, e io ammetto di avere 53 anni, quindi
giovincello di primo pelo.
Di primo pelo, e infatti io penso di essere il cosiddetto, non sono neanche diventato mosto prima di diventare un buon vino, sono proprio alle prime armi. Ma la prima cosa a cui ho pensato è di continuare questo processo di professionalizzazione della gestione di un centro come quello di Lugano.
Ecco Lorenza, poi c'è una nuova collaborazione molto importante, vero?
È vero.
Nata da poco e con tanto successo.
Assolutamente sì, perché dobbiamo sempre essere innovativi e poter offrire attività nuove. E abbiamo constatato, dopo purtroppo la fase del Covid, che tutti ormai abbiamo conosciuto e che comunque non è proprio passata, perché questo Covid c'è.
Da qualche parte c'è ancora.
C'è ancora, per cui abbiamo detto dobbiamo essere un po' più innovativi. E un giorno ho ricevuto una mail, mi sembra, adesso non mi ricordo più bene, di Calendar People, che loro offrono delle attività olistiche, ma proprio per il benessere, perché abbiamo constatato che le persone ora hanno bisogno di tranquillità, di calma, e senza disprezzare gli altri corsi, perché ripeto, adatti alla tombola, il ballo, la musica, ci sono, però per la propria anima. E con Calendar People abbiamo trovato questa sinergia che è iniziato a marzo.
Bene, Anna Ostini, ciao, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, questa collaborazione è nata perché? Che cosa ti è balenato nella testa? Velocemente, poi dopo ripassiamo la linea a Sara, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo. Va bene, Sara?
Benissimo, certo.
Sì, benissimo.
Sì, noi abbiamo capito che le nostre attività vanno bene a tutte le età, proprio perché non c'è limite d'età per avere bisogno e voglia di benessere. Quindi grazie alle nostre attività è possibile avere dei momenti di condivisione, di socializzazione, di scoperta per rimanere attivi. Quindi perché no, ATE è il posto giusto.
Bene, allora torniamo, restiamo sulla parola scoperta. Ci salutiamo e ci sentiamo tra quanti minuti, Sara, più o meno quanto dura il prossimo brano?
3:11, però posso fare condividere con voi una riflessione, no? Partendo proprio
sì,
da quello che diceva
e Lorenza,
Sì, ma da quello che diceva il presidente, anche che latte sì. In fondo rispetto a quando è nata, come è cambiata, questa è la prima osservazione, ma sta allargando sempre di più il suo raggio d'azione, perché presidente 53 anni, fra poco anche gli adolescenti potranno far parte del latte o approfittare di queste attività che sono sempre più intergenerazionali.
Sta dicendo di no, Luca.
Ma ci piacerebbe poter anche essere attivi per gli adolescenti, però noi lasciamo...
Era una battuta, però intergenerazionali.
Età, lo dice già il nome della nostra associazione. Quindi la nostra missione è destinata soprattutto alla terza età, che non ha un inizio ben preciso. Può essere, anche 40 anni in presenza di grossi problemi psichiatrici, però non per forza è legato all'età.
Era una battuta quella di Sara, allora.
Sì, esatto. Era una riflessione
tra 3:11.
Esattamente, grazie.
A tra poco.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Oh, baby, don't you treat me this way. Cause I'll get back on my feet someday.
I don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, no dough, no good.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Aria di novità quindi al centro Atte in via Beltremina a Lugano, come ci sta raccontando Mirko Bordoli.
Certo, ricordiamoci anche che i centri ATI sono qui in Canton Ticino, però esistono dei centri diurni anche sparsi in tutta la Svizzera, non del latte. Dovete fare una piccola ricerca, sia che voi abitiate in Svizzera francese, in Svizzera romanda o nel Grigioni, e Grigioni italiano anche. Allora, adesso sono qui con due simpatici frequentatori del centro. Lui risponde al nome di Tullio. Buongiorno Tullio, benvenuto sulla Rete 1.
Buongiorno a tutti, faccio ciao con la mano anche se non mi vedete.
No, si capisce che lei fa ciao con la mano. Buongiorno, Iva.
No, buongiorno.
Le fa ciao anche lei?
Sì, volentieri.
Con la manina, sono simpaticissimi, ti dico. Anni Tullio?
Sono dal 1935.
Mamma mia, complimenti.
89.
Complimenti.
Grazie.
E frequenta questo centro quante volte alla settimana? Lei abita qua a Lugano, ovviamente.
Sì, questo qui sarebbe quasi una seconda casa.
Una seconda casa, quindi ci viene molto molto spesso.
Sì. Prima, insomma, si andava a cercare funghi, si giocava a bocce e così. Invece, quando cominciano a imbiancarsi le cime...
Perché mi guarda?
appunto...
Anch'io non vado più a cercare funghi, caro Tullio.
Venendo qui si trova, diciamo, un ambiente amichevole, quasi familiare, anche di più che familiare. E questo qui, grazie a chi lo conduce, no? E i mezzi che ci mettono a disposizione.
Grazie alla Lorenza. Lorenza, un complimento.
Sì, questo grazie Tullio, però non bisogna dimenticare anche i volontari. Certo. Perché questo centro io l'ho preso in eredità nel 2014, quando c'è stata la trasformazione del creativo a socio assistenziale, e Tullio era già qui come, diciamolo Tullio, no? Lo posso dire, lui è il nostro volontario attivo per il gioco della tombola che estrae i tombolini.
Ecco, sì. Volevo chiedere a Tullio fosse il cuore che frequenta più.
Allora Mirko, prima di estrarre i tombolini, mettiamo un brano musicale che dedico agli ospiti del centro diurno di Via Beltramina. Bellissimo quello che diceva Tullio, una seconda casa, ma non credo solo per Tullio, perché abbiamo la linea un po' zoppicante.
Disturbata.
Quindi esattamente, capita, non
va
c'è
bene,
problema.
Va
Lucio
bene.
Dalla, l'anno che verrà.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi.
pietà. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, ecco come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità.
Tra le canzoni più amate di Lucio Dalla, L'anno che verrà, una canzone che scrisse nel 1978 come se fosse una lettera inviata a un amico lontano. Quante volte l'abbiamo detto, caro amico ti scrivo, però magari ci siamo dimenticati anche dei riferimenti all'anno appena trascorso, in questo caso il 1977, cioè la lettera è anche un pretesto per parlare della difficile situazione sociale del periodo, con chiaramente riferimento ai cosiddetti anni di piombo. 15 e 20 minuti, questo è Quarto Pilastro e lui è Mirko Bordoli. Buongiorno, sempre dal centro Atte di via Beltramina a Lugano. Allo? C'era? C'è? Non lo sentiamo, dobbiamo passare.
Pronto?
Un altro. Eccoci, ecco, sì. No, non lo sentiamo ancora.
Benissimo.
Non lo sentiamo ancora bene. Provi a parlare, signor Mirko.
Pronto?
No, non funziona.
Mi sentite?
No, purtroppo non va ancora. Sentiamo veramente la linea disturbata.
Proviamo qua?
Ecco,
proviamo
qui. Qui abbiamo un Mirko Bordoli normale.
Qui si sente?
No, di nuovo no. Io non so cosa succede. Ma siete all'interno?
Qui?
Magari provare a uscire.
No,
proviamo
no.
Tutte.
Siamo all'esterno.
E purtroppo non si sente. Mi spiace tantissimo. Mi spiace tantissimo anche perché ci sono dei bellissimi messaggi in questa squadra esterna, questa esperienza, questa attività per il tempo libero che si sta allargando con queste ventate di novità ricreative, orientate anche sulla scienza olistica, sul benessere. Infatti si chiamano anche artigiani dell'esperienza, pensate un po'. E allora adesso mettiamo ancora un brano musicale, poi ci ricollegheremo con gli Oli Santi in tasca con Mirko Bordoli. Forse c'è ancora. C'è.
Ci sono voi adesso?
Sì, bene. Vada.
Miracolo.
Bastanza.
Allora, abbiamo sentito, ci sono due peperini che sono qua con me, frequentatori del centro. Abbiamo conosciuto prima Tullio, che tra l'altro farà parte di una puntata di Patti Chiari più in là, in difesa degli anziani. Giusto? Venga qua Tullio, venga qua da me. Venga. Mi dica, che cosa ha fatto lei per Patti Chiari, quando la vedremo poi in TV?
Ho fatto proprio la cavia per... Sì, come un anziano che va la prima volta davanti a un apparecchio, diciamo, moderno.
Un distributore di biglietti.
Un distributore di biglietti moderno, e mi sono impapperato lì. Ecco. E siccome avevo una gentile signorina che mi suggeriva tutti i miei movimenti, me la sono cavata.
Bravo, allora la vedremo il mese di maggio a Patti Chiari. Iva, invece, lei frequenta questo centro da quanti anni?
Io lo frequento da 4 anni, mi trovo molto bene e ho trovato una seconda famiglia. Ho fatto tanta amicizia e poi abbiamo delle...
dei corsi?
No.
No, dei?
Attività. Animatrici. Molto professionali, che fanno di tutto per farci star bene.
Inva, qual è la cosa che frequenta con più, con il sorriso sulle labbra? Ecco,
allora, a me piace tanto la musica, ogni tanto abbiamo anche quello. Poi corsi per la memoria, cosette interessanti.
Scusi, come si chiama lei?
Iva.
Vedi, ne ho bisogno anch'io di corsi. Grazie Iva. Sì. Grazie. Torniamo da Anna Ostini, che è la responsabile di Calendar People, una realtà che esiste da 4 anni più o meno, giusto, qui sul territorio?
Sì, a giugno saranno 4 anni e è stato un bel rodaggio, perché i primi 2 anni, come potete immaginare, sono stati difficili, ma sono stati importanti per mettere le basi con più concretezza.
E questa idea è nata da che cosa?
Allora, è nata da un'esigenza personale, perché io lavoravo, lavoravo in un ufficio, e quindi arrivavo al momento in cui avevo tempo libero, che non avevo organizzato nulla. Non avevo né il tempo né l'energia per organizzare qualcosa, quindi ho detto sarebbe bello avere un punto di riferimento, un posto dove velocemente trovo qualcosa da fare che mi possa far ricaricare le pile e anche mi faccia conoscere qualcosa di nuovo. E quindi ho detto, se non lo fa nessuno, lo faccio io.
E che riscontri hai avuto?
Allora, i riscontri sono sempre stati positivi, perché ho capito che questa esigenza non l'avevo solo io, ma anche le persone vicino a me, e poi pian pianino con un raggio d'azione sempre più largo. E il fatto è, non è neanche tanto l'attività in sé che la persona cerca, ma la voglia di condivisione, di stare in gruppo. Certo. E di essere ascoltato. Questo, secondo me, negli anni è diventata l'esigenza più importante, il raccontarsi e sentirsi ascoltati.
Ecco, e questa collaborazione con Atte invece ti hanno presa a braccia aperte, diciamo così?
Allora, prima di tutto devo dire che ho trovato una professionalità che è rara, quindi lavorare con loro è veramente un piacere, e in più vedere quanto le persone apprezzano le nostre attività è prezioso. Vediamo veramente degli occhi che si illuminano, il sorriso delle persone che escono dalle sale veramente che ci inonda di energia, è veramente fantastico. E ripeto, come dicevo prima, non c'è davvero limite d'età per star bene e volersi bene.
Tra poco ripassiamo la linea Sara. Chi sono gli artigiani dell'esperienza?
Gli artigiani dell'esperienza sono persone eccezionali, sono le persone che collaborano con Calendar People per proporre le attività, quindi che mettono in gioco le loro passioni e le loro competenze e coinvolgere chi ha bisogno di, appunto, energia.
Ecco, tra poco sentiremo la voce di Sofia e di Sara, giusto? Loro sono?
Sonia e Sofì.
Sonia e Sofì, te pareva.
Sonia e Sofì sono due artigiane delle esperienze che sono state coinvolte anche ad Atte, perché le loro attività sono state scelte, sono state ritenute importanti anche per, appunto, per la terza età. Sonia è un'insegnante di yoga, Jin Shin Jutsu e yoga della risata, e Sofì è una danzatrice, un'artista, e ci fa capire quanto è importante il movimento libero.
Bene, so Sara che sei curiosa di saperne di più su questa, come si chiama Sonia?
Jin Shin Jutsu.
Jijijutsu. Arigato, ci sentiamo dopo. Io sto qua fermo, come,
allora,
come una pianta.
Allora, non muoverti,
non
sono adesso le 15.26, fai conto, immobile per un 5-6 minuti, va bene?
Perfetto, sono qua, non mi muovo, sotto il sole, per voi.
Grazie.
Prego.
Spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl, and Televisione Svizzera, Rete 1.
Potremmo dire che il testo Ragazzo triste di Patty Pravo ci fa capire che la sofferenza, quando i nonni di oggi erano giovani di ieri, non era diversa da quella che tormenta i nipoti di oggi. Mirko Bordoli.
Assolutamente sì, c'è qualche cosa che in qualche modo lega la sofferenza da quando è nato l'uomo al 2024, vero?
Esatto.
Esatto, allora sono con Sonia Meneghini, insegnante di Jinshin Jutsu, mi fa segno coi pollici.
Bravissimo, bravissimo.
Fatta, yoga della risata, e yoga in generale.
Yoga in generale, Hatha Yoga, sì.
Allora, torniamo col Jinshin Jutsu, è un antichissimo sapere del tocco delle mani, giusto? Un'arte antichissima che arriva da dove?
Dal Giappone, è un'arte giapponese innata in ognuno di noi e che tutti possono praticare, dai bambini agli anziani, perché è qualcosa a fronte di un nome così complicato, l'arte invece, poi questo metodo è semplicissimo.
Che cosa si fa con le mani?
Praticamente con le mani semplicemente si avvolgono le dita oppure si appoggiano le mani su determinati punti del corpo, diciamo dei punti energetici. Diciamo che Jinshin Jutsu parte dalla la necessità di andare ad armonizzare e ad equilibrare, per cui ogni dito contiene un'emozione, contiene degli organi, contiene delle sensazioni, contiene tutto quello che si può pensare, diciamo, un po' nell'universo, e andando semplicemente ad avvolgere le dita, armonizziamo ad esempio col pollice la preoccupazione, con l'indice la paura, col medio la rabbia, con l'anulare la tristezza e con il mignolo, diciamo, lo sforzo, il fare finta, quando facciamo finta che vada tutto bene e non va bene. Semplicemente si avvolgono le dita.
Cioè un automassaggio?
Non è un massaggio, non è né un massaggio, né uno strofinare, né un...
Si avvolgono solo le dita?
Si avvolgono le dita. Diciamo che nella mano ci sono grandissime preziosità.
E che reazioni ha avuto dalle persone che hanno partecipato a questo corso, che dura un'oretta?
Allora, diciamo che le attività durano un'ora e un quarto. La pratica di autotrattamento che faccio imparare io, perché ognuno impara su di sé. Per cui dopo un'ora e un quarto di autotrattamento tutti ricevono, diciamo, il resoconto di quello che hanno fatto con le spiegazioni e possono farlo da soli a casa. E praticamente si impara appunto a ricordarsi di avvolgere le dita e poi ci sono appunto da imparare questi punti energetici sul corpo, che sono molto semplici, come ad esempio mettere la mano su un polso aiuta a calmarsi, mettere le mani sulla zona degli inguini aiuta l'energia delle gambe a scendere, veramente cose che possono fare tutti. E diciamo, quando dicevo dal bambino, il primo atto naturale del bambino è quello di mettersi
il pollice in bocca,
voilà, e praticamente c'è proprio questa togliere la preoccupazione, togliere i pensieri. Quando ci teniamo il pollice andiamo a digerire, e non digeriamo solamente il cibo, ma digeriamo i pensieri, digeriamo la vita.
Ecco, quindi, visto considerato che ho la polenta che ho mangiato a mezzogiorno sullo stomaco, i collegamenti che non si sono sentiti bene, la linea non andava bene, adesso
tua.
Dovrei fare questa cosa.
Esatto. Voilà.
Avvolgo il mio pollice.
E respiri tranquillamente.
Sonia Meneghini, posso pensare che quindi non c'è bisogno di un abbigliamento particolare per seguire questo corso?
Il solito consiglio abbigliamento comodo, ma quello in generale nella vita.
Lo yoga della risata invece? I musoni possono partecipare.
Scusa?
Anche i musoni possono partecipare.
Assolutamente. Neuroni specchio sono importanti, per cui
neuroni specchio?
Certo.
Cosa vuol
tu
dire?
Sorrido, tu sorridi. Okay. Per cui c'è questa possibilità di scambio. Bellissima l'attività dello yoga della risata, proprio perché è coinvolgente. Si impara veramente quanto sia importante il buon umore, la leggerezza. Ecco, soprattutto credo che in questo periodo la leggerezza sia qualcosa da recuperare, e comunque diciamo che è un dato di fatto tutto quello che è legato allo yoga della risata a livello di respirazione, di sistema immunitario, di sistema cardiovascolare. Ci sono tantissimi benefici, ma poi anche lo stare insieme, l'alleggerire, il conoscersi, avere uno sguardo diverso anche degli altri, di se stesse.
Ecco, quindi è importante anche, torno ai musoni, è importante anche quando si parte con questo corso far finta di ridere, giusto?
Esattamente.
Perché?
Diciamo che la tecnica si basa proprio su questo, perché non è così evidente ridere, non è così evidente essere così sorridenti, perché spesso non ne abbiamo la capacità o l'occasione. Per cui si impara un po' a fare come se, questa tecnica del fare come se, che poi adagio adagio si impara, anche perché il cervello non riconosce quando faccio finta, per dire, che rido spontaneamente perché ho capito una barzelletta, oppure rido perché adagio adagio ho imparato a essere più giocoso facendo degli esercizi. Per cui poi si costruisce, diciamo, questa capacità di leggerezza e di apertura.
La risata è un antidepressivo.
Assolutamente.
Sara, ti ricedo la linea sorridendo.
Sì,
non ridendo,
no, io
sorridendo.
Posso dire una cosa?
Hai una domanda?
Sì, certo,
dimmi,
perché
sì.
Io una volta ho partecipato per curiosità, a un corso di yoga, sì, della risata, e sono scappata.
Sì.
Perché il docente, bravo per carità, ma io non riuscivo a entrare in quello spirito. Ha cominciato, ridiamo,
certo,
tutti. E allora,
no,
francamente...
Diciamo che...
Non, chi c'ha voglia di ridere?
No, allora, diciamo, per quello che mi riguarda, per me è più un approccio innanzitutto alla respirazione.
Brava.
Ecco. Per me, cioè, diciamo, la vita è respiro, per cui diciamo io parto sempre da lì e poi diciamo lo si costruisce nel gruppo, e poi chiaramente bisogna sempre vedere chi c'è, bisogna avere un po' anche di esperienza sicuramente, ma no, io la consiglio a tutti come esperienza. Poi ci sta, che magari sia un po' difficoltosa all'inizio.
Ma magari era un problema mio, cioè io non bravissimo il docente, il formatore, che ci ha, sì, ci ha regalato, sì, anche questa,
allora,
questa lezione.
Che
però
posso
io
dire che posso dire una cosa rispetto anche agli anziani. Gli anziani io vedo che si destrutturano più facilmente, hanno meno problemi a
si lasciano andare.
Ma esatto, hanno più voglia di ridere, quindi, o più bisogno di ridere?
Secondo me non gliene frega più niente di tenere queste sovrastrutture, diciamo, che sono funzionali per certi motivi, ma poi alla fine c'è questo lasciare la presa. Secondo me per l'anziano è più semplice, chiaramente per altre persone diventa un pochino più facile trattenere, tenere la propria posizione. Difficile cambiare così anche sui due piedi, bisogna costruirlo un po'.
Sara, ti ricedo la linea, tra un po' parliamo invece di danza e movimento, altrettanto importante quanto la risata.
Grazie.
Giusto? Tra
sì.
poco.
Grazie.
Yeah.
Touch of Heaven. I confini del paradiso ci cantavano gli UEM nel 1986, mentre ora alle 15:45 torniamo con Mirko Bordoni al centro Atte in via Beltramina Lugano.
Sono adesso con Sophie Claire Annen, cognome che arriva dal Canton Berna, danzatrice e artista di Caslano. Buongiorno Sophie.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, hai studiato danza a Zurigo, Londra, in Israele, hai girato il mondo, poi a un certo momento hai deciso di tornare nella Svizzera italiana, in Canton Ticino e al tuo paesello, Caslano. Perché?
Esattamente. Diciamo che il mio ritorno in Ticino è stato un po' forzato dal lockdown. Quindi ero a Londra, stavo facendo un master e sono dovuta tornare. Però diciamo che in questo arresto forzato ho trovato un'opportunità, che è stata quella di riscoprire un poter scegliere come trascorrere le mie giornate e soprattutto che tipo di movimento fosse quello più affine a me.
Hai voluto essere fedele a te stessa?
Esattamente, ho iniziato ad ascoltarmi e ho cominciato a capire cosa volessi davvero fare, diciamo, senza essere in nessuna scuola, nessun programma, ho avuto questa libertà.
Okay. Facendo una ricerca in rete ho trovato che tu hai detto amo accompagnare le persone attraverso una riscoperta del proprio singolare potenziale attraverso la creazione di laboratori o ritiri di più giornate. Veniamo al latte qua, che cosa proponi, che cosa farai con gli ospiti che verranno a frequentare i tuoi corsi?
Allora, in realtà ho fatto la mia attività la settimana scorsa e ho proposto una lezione di movimento, mi piace descriverlo semplicemente così. Quello che accade è un po' sempre una sorpresa, ovviamente io mi preparo prima. Il mio approccio al movimento è attraverso la creazione di immaginari.
Quindi cosa vuol dire?
Che creo un ambiente, delle immagini che le persone possono seguire.
Un quadro?
Sì, esattamente. Io le chiamo anche improvvisazioni, in cui ognuno è libero di interpretarle come vuole, col proprio corpo. Quindi non c'è giusto, non c'è sbagliato, è principalmente un'espressione di quello che io propongo come immagine.
Anche le persone cosiddetti, come dice, tronchi di pino possono ballare o provare a ballare?
Assolutamente, io sono convinta che tutti possano ballare ed è proprio quello che cerco di fare, cerco di proporre degli incontri che siano accessibili a tutti, disponibili per tutti quanti. Infatti proprio nell'ultimo anno mi sono formata come insegnante Dancewell.
Dancewell.
Esattamente, è una iniziativa nata nel comune di Bassano del Grappa ormai 11 anni fa e propone degli incontri di movimento per persone col Parkinson, quindi che vivono col Parkinson, e crea proprio delle lezioni di danza. Non si tratta di danza terapia, ma proprio propone dei processi creativi. Questo mi piace molto.
Che rispettano ovviamente anche la condizione della persona che frequenta questo corso.
Assolutamente sì, e proprio per questo sono accessibili a tutti, non sono aperte solo a persone col Parkinson. È una pratica aperta a tutti quanti e di solito viene fatta in contesti che loro chiamano di bellezza, quindi in contesti museali, gallerie d'arte, in natura, proprio perché questi contesti promuovono il benessere e il piacere nelle persone che frequentano l'incontro.
Ecco, Sofia, alla prima lezione che hai dato qua al latte, che reazioni hai avuto dalle persone? Uno, due, come si sono dovute vestire?
Allora, per muoversi io consiglio sempre ovviamente vestiti comodi e la reazione è stata diversa, tutti i partecipanti mi hanno dato dei feedback diversi ovviamente. Io credo che anche il corpo non nasconda niente, quindi emergono molte cose durante questi incontri. Di base a me piace sempre osservare come prima dell'incontro vedo un certo tipo di viso nei partecipanti.
Contratto magari, no? Preoccupato.
Esattamente, attraverso il movimento si sciolgono un sacco di tensioni, si muove l'energia all'interno del corpo e quindi alla fine mi piace sempre osservare il viso delle persone che cambia ed è più rilassato, c'è del benessere. generale, diciamo.
Sophie Claire Annen va anche in discoteca ogni tanto?
Sì, devo dire nell'ultimo periodo no, sono più da, se è possibile, feste all'esterno, mi piace stare in contatto con la natura, come dicevi anche prima.
Ti capita mai di andare a vedere qualche spettacolo di danza, di danza moderna, di moda, jazz?
Sì, assolutamente, mi piace sempre, penso che anche per facilitare questo tipo di incontri bisogna continuare a nutrire il proprio processo artistico, no? Quindi vado spesso a teatro, vado a vedere spettacoli in contesti anche urbani, mi piace molto.
È pensabile anche una lezione fatta, che ne so, alla Foce del Cassarate?
Sì, assolutamente. Io sono una grande fan e promotrice di portare la danza ovunque, personalmente. Tra l'altro, se posso permettermi...
Certo, approfittane.
Farò uno spettacolo proprio al quartiere Maghetti di Lugano il 25 aprile.
Che ora?
Alle ore 18.
Alle ore 18, quartiere Maghetti, Lugano.
Esattamente. Quindi...
Uno spettacolo come?
Uno spettacolo di danza...
Golosiscici.
Di danza contemporanea. Allora, questo spettacolo è nato in collaborazione con una scultrice che si chiama Gabriela Spector. E insomma, in relazione alle sculture che si troveranno nello spazio, abiteranno lo spazio del quartiere di Maghetti, noi prepareremo uno spettacolo.
Anna Ostini, allora, succederà, prima di salutare, di ricevere la linea definitivamente alla nostra Sara Tognola, il 4 maggio ci sarà un evento importante, non solo per Calendar People.
Allora, il 4 maggio abbiamo in programma la giornata del benessere, quindi per noi è una specie di porta aperta per farci conoscere, quindi si ha l'opportunità di provare fin a 10 attività in una sola giornata. Saremo a Impact Hub a Lugano, in via Cisari.
Via Cisari, Lugano, Impact Hub, centro di Lugano.
Esatto, raggiungibile anche coi mezzi pubblici, quindi molto, molto abbordabile. E saremo dalle 9 alle 19 presenti. In mezzo alla giornata ci sarà anche un picnic per avere un momento di condivisione, infatti la giornata si fa sia col brutto tempo che col bel tempo, quindi in ogni caso siamo presenti.
E che cosa avete preparato? Cosa cucinerete quel giorno? Vedo che hai preparato, insomma, di tutto di più, vedo.
Allora, il programma è molto ricco e anche Sofì e Sonia saranno presenti, così chi vuole fare ancora delle domande alle nostre artigiane di oggi ha l'occasione. Inizieremo proprio con Sonia, che insieme a Beatrice propone le Jinshin Jutsu e bagno sonoro con campane tibetane e gong. Avremo due attività di movimento, quindi con Sofì e anche con Silvana, che propone il Ryobi Erto. Avremo attività che sono legate alle rune, abbiamo attività di yoga e anche parleremo di sessualità senza tabù, perché le nostre attività sono veramente delle più varie. Parleremo anche di coaching assistito dal cavallo o l'organizzazione del tempo in modo da ottimizzarlo per poterci concedere questi momenti di benessere.
Allora, io saluterei a questo punto tutte le persone che così gentilmente hanno regalato un po' di tempo a me e soprattutto alle persone che stanno ascoltando in questo momento. Grazie Lorenza, grazie Luca.
Grazie a tutti e a presto anche al latte.
Grazie a tutti e vi aspettiamo per i nostri corsi.
Allora, c'è anche un sito, giusto? Vostro?
Sì, abbiamo, chi è interessato può guardare su lugano.ate.ch oppure su Facebook, Centro Diurno Socio Assistenziale Atte Lugano, oppure mandare una mail a cdlugano@atte.ch o semplicemente telefonare.
Il primo è il più facile, vediamo il primo, lugano.atte.ch. Calendar People invece?
Allora, calendarpeople.ch è il nostro sito di riferimento e dove potete trovare tutte le nostre attività. Si può partecipare individualmente alle attività che sono in programma sul calendario, oppure se volete delle attività per aziende o per privati o per associazioni, basta contattarci e faremo qualcosa su misura per voi.
Sara, direi che è tutto.
Ma è tanto, tanto bello. Io
tanto,
mi sono segnata
sì.
Dei momenti come quello che di Tullio, che ha detto per me questo centro Atte è come una seconda casa, oppure di Iva, che ha detto per me questo centro è come una seconda, non una casa ma ancora di più una famiglia. Poi ci sono queste belle espressioni come il contesto di bellezza, ma anche il centro Atte è un contesto di bellezza, non deve essere
brava
necessariamente un museo o una struttura con una storia. Beh, il centro Atte ha una storia.
Sara, ti lascio con una bellissima immagine. C'è Luca che sta abbracciando la sua cagnolina o cagnolino?
È una cagnolina.
Si chiama?
Si chiama Jolie, di nome di fatto.
È bellissima, piccolissima, tenerissima. Ti lascio con questa immagine anche se non la vedete, ma vi
grazie,
giuro che
la immaginiamo benissimo. Grazie Mirko,
ciao.
Saluta tutti i tuoi ospiti.
Ciao, ciao Sara.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Beatles, hello, goodbye.
Minha casa. água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber.
Quarto pilastro, 16 e 4 minuti. Buon pomeriggio, io sono Sara Tognola. Qui ci sono le storie di vita delle persone, le storie di luoghi, le vie delle genti, perché no? Le storie familiari che diventano storie globali, compresi i ticinesi a Parigi, ma in realtà una parte di titolo di una pubblicazione recente, Ticinesi a Parigi, una sagra emigratoria, crocevia delle culture 1800-1945, ed è la storia dei migranti tra 800 e 900 che abbandonano la Valle di Blegno, la Levantina e il Locarnese. Dunque autore è Lorenzo Planzi, che sentiremo, lui è uno storico che parte dalla storia proprio della sua famiglia, quindi se vogliamo da una storia personale, come dicevo prima, una storia globale, fa lo storico insomma, ma c'è una prefazione. Allora io voglio sentire, scambiare due chiacchiere con l'autore della prefazione, che è un nome che conosciamo, quello di Renato Martinoni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Che lei è scrittore, professore emerito di letteratura italiana all'Università di San Gallo. Dunque, intanto perché la prefazione, immagino, le han chiesto di fare questa prefazione perché lei ha studiato i movimenti migratori ticinesi verso l'Italia, più lontano verso la West Coast americana e l'Australia. E quella parigina però è un'immigrazione un po', tra virgolette, diversa.
Sì, è un'emigrazione diversa perché Parigi è una grande città già nel secondo Ottocento, quando molti nostri emigranti andavano in Australia oppure negli Stati Uniti oppure nell'America del Sud. Ecco che una parte di loro sceglie una meta più vicina a questa grande città e quindi arriva in un ambiente completamente diverso rispetto a quelle che sono le miniere d'oro oramai vuote dell'Australia, vuote dico per i nostri emigranti, perché chi prima di loro era arrivato l'oro lo aveva trovato, e anche molto diversa dalle praterie della Sud America o dai ranch del Nord America. Ecco, quindi
più cittadina, questo... diciamo.
È un, sì, più cittadina e anche più strutturata.
Meno avventurosa.
Ma credo proprio di sì. È vero che poi l'emigrazione è sempre un'avventura, perché è tante cose l'emigrazione. È un viaggio verso un ignoto, che forse Parigi è meno ignoto rispetto, non so, alle valli del Sacramento in California.
Beh, certo, è meno presente forse quella componente iniziatica, no? che ha caratterizzato le altre migrazioni.
Sì, è vero, e anche direi meno presente forse la componente romanzesca, anche sì. Se vorrei insistere sul fatto che il sottotitolo ci dice una saga, quindi una sorta di storia familiare nel senso ampio, comunitaria, di alcune generazioni che vanno a Parigi, che si fermano a Parigi, che fanno le loro strade, perché i marronai diventano poi magari gelatai di grido, nel senso che sono conosciuti a Parigi, magari anche al di fuori, che gli umili camerieri diventano ristoratori, eccetera, i bianchini diventano impresari. Quindi è la storia, come spesso, non sempre succede nel campo dell'emigrazione, di un processo certo iniziatico, nel senso che si parte dal poco, dal piccolo, per arrivare a una situazione, diciamo così, di evoluzione culturale, sociale, economica.
Però in genere, certo, molto interessante, anche perché noi intanto diciamo che in Ticino, nella Svizzera italiana, metà della popolazione ha un passato migratorio, e a partire dai racconti magari dei nonni o da conoscenti si ha una percezione mitizzante, celebrativa, no? Spesso delle migrazioni. Quando Renato Martinoni si comincia a sentire il bisogno di capire, anche capire criticamente il passato emigratorio senza doverlo per forza di cose celebrarlo?
Ma direi dopo due tappe. La prima è la celebrazione dei grandi emigranti, perché come tutti sanno dai nostri paesi e dai paesi chiaramente anche al di là del confine in Lombardia sono partiti grandi architetti, grandi artisti, anche piccoli artisti, artigiani, eccetera. Questa è stata l'emigrazione che per molto tempo da noi la storiografia ha esaltato, dimenticando che ce n'era un'altra, appunto quella povera, quella di gente che partiva non perché era brava a costruire le chiese o ad affrescarle, ma perché cercava una vita migliore.
Non c'era lavoro, e noi forse
non c'era lavoro.
Facciamo fatica a rendercene conto, ma c'era veramente la povertà e forse che accomuna l'emigrazione a Parigi rispetto all'emigrazione in Australia o negli Stati Uniti è la povertà.
Sì, è la povertà con alcune differenze, perché l'emigrante in Australia qualche volta non aveva poi i soldi per tornare a casa, quindi è morto in Australia povero, mentre Parigi intanto è più vicina, c'è il treno, quindi c'è la possibilità di tornare più spesso, magari anche di dividere l'emigrazione in due parti. C'era chi d'estate faceva il contadino magari sui monti della Valle di Bregno e poi in autunno partiva per andare a vendere le castagne o a fare altri lavori a Parigi. È un'emigrazione in questo senso diversa, ecco, dalle altre, ma non meno interessante.
Però quello che lei ha definito saga, no? La storia familiare in questo caso dei Planzi, ed è molto affascinante, no? Quello che le saghe familiari piacciono a tutti, è un genere letterario abbastanza sempre apprezzato in tutte le generazioni, un po' un evergreen, il racconto della vita con tutte le sue avventure, disavventure di famiglie nell'arco temporale di diverse generazioni. Quante famiglie ticinesi, svizzero-italiane quante storie di famiglie ticinesi possono essere definite delle saghe familiari?
Beh, direi saghe nel senso di una lunghezza nel tempo, forse non moltissime, perché questi emigranti, magari, ecco, prendiamo quelli che andavano in California, poi tornavano dopo qualche anno scrivendo una o due lettere all'anno, quindi non c'erano gli SMS o diciamo i social media, oppure si fermavano là e quindi poi costruivano le loro famiglie là. In questo senso si può dire certo che anche queste sono saghe, e mi sono divertito qualche anno fa ad andare a cercare per esempio tracce di questa immigrazione ticinese nella letteratura americana. Ci sono grandi scrittori americani come John Steinbeck, premio Nobel, che in alcuni suoi romanzi cita nomi di gente che è partita sicuramente da qua. Però c'è un altro problema, secondo me, ed è questo: l'emigrazione qualche volta è diventata con il tempo una specie di tabù. C'erano motivi di gioia, soprattutto per chi faceva fortuna o per chi andava a vivere comunque meglio, però ci sono anche storie che spesso non vengono poi raccontate, vengono taciute perché non sono sempre belle. C'è chi non fa fortuna, c'è chi si ammala, c'è chi magari, non so, ha problemi,
c'è chi non torna.
C'è chi non torna. Quindi secondo me è rimasto nella nostra società anche un dolore profondo legato. E questo è l'aspetto,
sì, è proprio,
diciamo,
un dolore collettivo.
Sì, e questo secondo me, e questa è una mia ipotesi, non so se sia giusta, ma io ci credo, ha fatto sì che per molto tempo non si sia parlato di questa immigrazione. Se prendiamo per esempio, al di là degli studi di Giorgio Cheda, che ha raccolto molti documenti
sull'Australia, certo.
Sì, l'Australia e la
California.
Se noi guardiamo per esempio gli scrittori nostri, vediamo che cominciano a parlare di questo fenomeno così importante per tutti, per tante famiglie, solo alla fine degli anni 60. Sono due le opere che vorrei citare, se posso, nel 1969.
Brevemente, Renato Martinoni,
Albero genealogico di Piero Bianconi, nel 1970 Il fondo del sacco di Martini. Ecco, c'è voluto tanto tempo prima che si arrivasse a in qualche modo confessare questo groppo che c'era dentro, secondo me. E questo dice tante cose.
Esatto. Renato Martinoni, la interrompo perché poi fra un brano musicale vorrei sentire l'autore di Ticinesi a Parigi, Lorenzo Planzi, ma e poi lei so che verrà a trovarci qui prossimamente, quindi però una fortuna del fatto che ci sono ancora pubblicazioni, che si può ancora raccontare la storia delle migrazioni, la storia delle genti che hanno fatto le migrazioni, sono le lettere, lei proprio l'ha detto, le lettere che si conservavano spesso anche gelosamente e non così oggi. Probabilmente fra 50-100 anni raccontare l'immigrazione di oggi, perché c'è anche oggi in forma diversa, non sarà più possibile.
Beh, intanto ci saranno documenti diversi e noi sappiamo che molto di quello che oggi passa nella comunicazione, poi è vero che magari viene conservato da qualche parte, ma può anche finire, non si sa dove. Quindi le lettere erano veramente il luogo in cui i sentimenti familiari, perché erano private in genere, uscivano con maggiore forza. Per questo sono così belle, così ricche di umanità.
Grazie Renato Martinoni, a prestissimo qui agli studi di Quarto Pilastro.
Grazie, arrivederci allora.
Torniamo alla pubblicazione Ticinesi a Parigi, una saga emigratoria, crocevia tra le culture, edito da Armando Dadò, sono le 16:17, Lorenzo Planzi, che è storico, è l'autore di questa pubblicazione che è un po', buongiorno intanto.
Buongiorno.
Che poi è più difficile per uno storico andare a trasformare la storia personale, quindi della propria famiglia, in una storia globale, la storia di una colonia, la colonia ticinese a Parigi. Quanti erano? Probabilmente 3.000 più o meno i ticinesi a Parigi.
Erano 3.000 alla metà del XIX secolo e poi ancora 3.000 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che sì, tutto è partito da una storia familiare, perché già da bambino ascoltavo con molta curiosità le storie che raccontava la mia anziana prozia Marguerite Baggi Planzi, nata a Parigi nel 1918, cresciuta nella Ville Lumière e poi ha vissuto anche sulla Senna gli anni duri, gli anni difficili dell'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. E ecco che questi racconti hanno lasciato increscere in me un desiderio poi di saperne di più, e così negli anni ho cominciato a conoscere e frequentare i lontani cugini che ancora vivono a Parigi. Ma poi questo, come giustamente dice lei, è stato un punto di partenza per voler capire e comprendere una storia più globale che tocca da vicino o da lontano tante famiglie ticinesi, quella proprio dell'emigrazione dalla Svizzera italiana verso la Ville Lumière.
Certo, con Renato Martinone abbiamo un po' concluso parlando dell'importanza che hanno avuto anche per la ricostruzione di vicende, di storie non solo familiari, ma anche della storia di un paese, della Svizzera italiana, della Svizzera, delle lettere. E lei ha potuto consultare archivi molto preziosi, tra cui immagino anche lettere.
Sì, certamente. Diciamo che sono partito dagli archivi federali svizzeri a Berna, dove è custodito l'archivio della legazione svizzera a Parigi. Lì ci sono i poderosi registri in cui gli impiegati dell'ambasciata svizzera a Parigi annotavano i nomi, i cognomi, ma anche i luoghi di provenienza e la professione di tutti gli emigrati, e questo è stato un punto di partenza fondamentale. Ma poi mi sono soprattutto affidato alle lettere. Ecco che ho viaggiato parecchio in Francia, ma anche nelle valli ticinesi, alla scoperta di archivi familiari. Ma poi sono grato particolarmente alla sezione ticinese, alla sezione parigina della Pro Ticino, il cui presidente Gerard Solari ha custodito negli anni un prezioso archivio, un vero scrigno che racchiude le corrispondenze e le lettere di tante famiglie ticinesi emigrate a Parigi, e quindi questo è stato un punto di partenza per capire veramente la genesi e confrontarmi con tante lettere che sono collegate tra loro da alcuni elementi comuni. Ecco, la prima notizia che viene data in queste lettere è sempre sullo stato di salute, che può essere buono, può essere precario, può essere difficile. Poi la seconda notizia è quella sul lavoro: c'è lavoro, il lavoro manca. E la terza notizia può sembrare strana, ma è quella della meteo: come sono le condizioni, com'è l'inverno, com'è l'estate, caldo, freddo. Ecco, ci sono alcuni elementi che ritroviamo in queste lettere. Poi ci sono tante notizie anche più personali sulla famiglia, sui matrimoni, sui figli che crescono, sulle visite che poi compiono negli anni questi emigrati ticinesi a Parigi ritornando au pays, perché ecco, trapela sempre una certa maladie du pays, la nostalgia del Ticino. Ecco, questa espressione che ricorre nelle lettere dei ticinesi a Parigi e che fa vedere un legame sempre vivo con la terra natale, in cui c'è un po' di nostalgia, ma c'è certamente anche un attaccamento forte a quelle che sono le radici della loro storia.
Lorenzo Planzi, se andiamo oggi a Parigi, dov'è che possiamo trovare tracce di quella presenza ticinese?
Ma direi che ci sono alcuni quartieri in cui più di altri c'è traccia della presenza ticinese a Parigi. Ecco, sfogliando i registri della legazione scopriamo che la maggior parte dei ticinesi vivevano nel 18° arrondissement, cioè a nord di Montmartre, tra la Rue de Pic,
quindi verso la periferia,
la Rue du Poteau, verso la periferia, oppure ancora a Belleville, pensiamo nel 20° arrondissement,
cioè che oggi è il quartiere dei cinesi.
Esattamente, diciamo che i cinesi hanno rimpiazzato i blegnesi.
I ticinesi.
Esattamente, sì, i cinesi hanno rimpiazzato i blegnesi e i ticinesi. E poi anche e soprattutto nel Marais, dove ci sono ancora dei commerci di origine ticinese. Ma poi ci sono dei luoghi emblematici dell'emigrazione ticinese, come Les Halles, ad esempio, dove era il grande mercato di Parigi, e lì c'erano attorno delle botteghe ticinesi, e la storia della colonia ticinese è intrecciata a fondo con questo grande mercato in cui i ticinesi, anche negli anni drammatici della Seconda Guerra Mondiale, si mettevano in coda alle 2, alle 3 del mattino per poter, coi bollini che venivano dati loro dalla polizia nazista, acquistare un po' di pane, un pollo, un coniglio, e poi ci sono altri luoghi, ecco, pensiamo alle chiese parigine, la chiesa Notre-Dame de Clignancourt nel XVIII arrondissement, è la chiesa dove erano battezzati i bambini ticinesi, dove tanti ticinesi si sono uniti in matrimonio, e quindi nell'archivio parrocchiale si può ritrovare veramente ogni anno traccia di queste famiglie ticinesi che portavano i propri figli a essere battezzati in questa parrocchia parigina sorta nel 1862 in questo quartiere ai tempi molto periferico e oggi tutto sommato ancora nel centro, perché da Montmartre, dal Sacré-Cœur, in circa 15 minuti a piedi si raggiunge.
Lorenzo Planzi, le chiedo non da storico, lei è uno storico, ma da Lorenzo Planzi, che effetto fa quando si svolge questo genere di ricerca sulla propria famiglia, trovare uno dopo l'altro degli elementi che illuminano in fondo le proprie radici?
Certamente, diciamo che è un'emozione profonda, un'emozione grande andare in archivio, ritrovare, poi ad esempio parlavo degli archivi parrocchiali ma anche degli archivi civili, insomma ho lavorato anche gli archivi della città di Parigi, i nomi di parenti lontani e anche di altre persone conosciute, è veramente un'emozione, però il lavoro dello storico è quello di andare al di là di questo e cercare di capire una storia che in fondo non è solo una saga familiare ma è globale, quindi
esatto, lei
da vicino o da lontano tutti, e
non è stato facile.
No, diciamo che non è stato facile soprattutto perché all'inizio delle mie ricerche a Parigi sono coincise con il periodo della pandemia e quindi dovendo spesso consultare degli archivi familiari facevo l'appuntamento, all'ultimo momento mi dicevano che avevano paura, insomma è stato un periodo difficile soprattutto per le condizioni oggettive di quel momento, ma poi sì, è comunque una sfida perché bisogna certamente anche partire dalle proprie origini e andare al di là di quelle per cercare di raccontare anche con obiettività una storia importante per il nostro cantone.
Concludiamo con un'immagine e così capiamo magari meglio lei il lavoro che ha fatto. Allora, la copertina di questa pubblicazione, ripeto, Armando Dadò, Ticinesi a Parigi, una saga migratoria, crocevia tra le culture, è proprio la bottega della sua famiglia. Qui ci sono i bisnonni, lui e Marta Baggi, con la nonna e Marguerite, giusto? E poi la prozia,
sì, la
che è proprio la prozia che per prima le ha raccontato la storia. Ecco, partendo da questa immagine, che è un'immagine che le appartiene, come si fa a trasformarla? Come ha fatto a trasformarla in una storia globale?
Ecco, questa immagine è stato il punto di partenza per poi ritrovarne tante altre immagini, alcune sono contenute nel libro, di botteghe, di persone che hanno veramente dato la loro vita in questa colonia ticinese in percorsi molto diversi, dal gelato allo champagne, dai fumisti ai commercianti più diversi, e quindi ecco, è stato veramente importante capire i diversi profili e vedere anche come ci sono delle specializzazioni tipiche delle diverse valli. I blegnesi erano soprattutto maronato gelatai, i leventinesi in bianchino vetrai, i locarnesi o valmaggesi erano soprattutto spazzacamini o fumisti.
Sì.
E quindi che poi nel tempo sono diventati da stagionali, all'inizio penso alla mia stessa famiglia ma tante altri, erano chiamati dai parigini les hirondelles d'hiver, le rondini dell'inverno, perché arrivavano a Parigi sul finire dell'autunno e a primavera, insomma per Pasqua rientravano in Ticino, e poi col tempo invece l'emigrazione è diventata stabile, quindi se all'inizio era un'emigrazione soprattutto maschile è diventata un'emigrazione di intere famiglie, insomma sono arrivate le mogli, i figli e si è creata una grande comunità cinese,
esatto,
nella Ville Lumière.
Lorenzo Planzi, io invito il nostro pubblico a intraprendere una sorta di viaggio non solo nella saga dei Planzi, della sua famiglia, ma di tante famiglie. Abbiamo detto in apertura che in Ticino metà della popolazione ha un passato migratorio, quindi si potrà anche riconoscere. Il titolo è Ticinesi a Parigi, una saga migratoria, crocevia tra le culture. Grazie mille per il suo lavoro e a presto.
Grazie a voi, buona serata.